tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Adesso cambiamo completamente argomento perché è con noi Mauro Bazzucchi, a meno che Mauro non vuole parlare di Riyadh 2030 o di questa sentenza, non so se l'hai seguita Mauro, della Corte Europea.
Stavo in macchina negli ultimi 12 ore della mia vita, stavo in moto attraversando Roma, che è successo?
Allora, no, è una sentenza della Corte di Giustizia Europea che dice sostanzialmente che è legittimo se all'interno della dell'impiego pubblico un capo, un datore di lavoro impone a tutti chiaramente i suoi dipendenti, i suoi collaboratori di non indossare simboli religiosi, quindi è legittima questa cosa, il che non vuol dire che
lo fa,
che è un obbligo, ma certo. è possibile farlo, diciamo così, quindi lascia a ciascun capo, a ciascun dirigente, evidentemente, la possibilità di decidere se farlo o meno. Questa è la situazione. Senti, stamattina però parliamo di tutt'altro. Tra l'altro ti abbiamo intercettato perché tu stai per partire per Tel Aviv, abbiamo scoperto.
Domenica mattina.
Allora, dovete sapere che, beh, lo posso dire, no, ufficialmente.
Mi hanno fatto il biglietto.
Dovete sapere che Mauro Bazzucchi è stato scelto come miglior giornalista d'Italia.
Sì, no,
per andare a Tel Aviv.
Che d'Italia.
Del mondo per andare a Tel Aviv rappresentare l'Italia. Incontrerai Netanyahu pure, no?
Incontrerò Netanyahu, incontrerò Uri Geller, vi ricordate quello che piegava i cucchiaini?
Sì.
Primo israeliano che ho conosciuto nella mia vita.
È vero. Cioè, primo israeliano che piegava i cucchiaini, tra l'altro anche.
Poi non so chi. No, niente, c'è una missione parlamentare, interparlamentare. Sì. Di parlamentari italiani, di parlamentari israeliani, sì. E poi c'è una delegazione di giornalisti al seguito, un po' un dream team.
Cosa vi faranno fare? Lo sai già?
Ci faranno fare un giro nei luoghi, diciamo, dell'attacco di Hamas del 7 ottobre.
Sì. E quindi
sai che succede mentre parlo, a cosa sto pensando io? Sto pensando già ai messaggi. Però andate pure là, allora.
Vabbè, però tu vai per una delegazione.
Siamo controllati.
Controllata da Israele, chiaramente. Andate dove vuole Israele. Poi casomai farete.
Credo si possa fare molto diversamente.
Una delegazione controllata da Hamas, magari. No, credo che non sia possibile.
Ma no,
forse non è neanche
auspicabile.
Esatto. Va bene, poi ci farai un reportage anche per Radio Rock, naturalmente.
Io ho il programma e se riusciamo a trovare. Anzi, no, vediamo. No, certo, sì.
Dai. L'unica domanda vera riusciamo è poi in questi quattro giorni c'è come in tutti i viaggi organizzati le due ore di shopping lo potrete fare?
No, a me interessa solo
mezza
una cosa.
Giornata per fare.
No, siccome io
comprare
io
qualche
parto,
souvenir.
Siccome io parto domenica mattina, io vorrei, quando ci portano nel primo kibbutz, io vorrei chiedere al capo se si può vedere Sassuolo Roma, ecco, questa è la mia unica preoccupazione.
Mi sembra opportuna, un'opportuna.
Ma come si fa adesso a parlare del dramma della mia famiglia cazzari come
ha
noi?
Ha maggior ragione.
Esatto. Allora, siamo qui per parlare di Sottostrozzo, che è il tuo nuovo libro, una storia vera, edito da Solferino. Io ho detto che è vero tutto quello che tu racconti, perché è successo alla tua famiglia, adesso andiamo nello specifico, ma è anche un grande spaccato di una città, di un quartiere in particolare che è Valmelania, di un periodo storico in particolare che è gli anni 80-90, per come li abbiamo vissuti, quindi è anche un racconto proprio di vita e di un'esperienza che potrebbe essere anche, come dire, un romanzo storico, diciamo così, un racconto autobiografico. È bello anche
è una bella foto di questa città in quegli anni
Ma il tema è drammatico, però è anche cioè riesce a ricostruire anche molto bene il contesto nel quale si svolgono le vicende, che è un contesto che noi ben conosciamo, insomma, no, di questa città e di questo.
Diciamo che quella è stata la leva proprio che mi ha dato la voglia, la grande voglia di scrivere questo libro. La premessa è questa: il libro parla di mio padre, cioè di una cosa che è successa a mio padre e quindi a tutta la mia famiglia, e che è successa a tanta gente e che succede a tanta gente. Difatti il libro, premettiamolo subito, è scritto a quattro mani con Luigi Ciatti, che è l'avvocato che ancora oggi è il responsabile dell'ufficio anti-racket, anti-usura di Confcommercio. quindi diciamo che io volevo fare un romanzo su quello che ho vissuto,
sì,
soprattutto parlando della nostra città, dei quartieri.
Di ti alcuni... metti molto a nudo, fra l'altro, cioè racconti,
sì,
molto di te, della tua famiglia.
Quello avevo voglia, anche perché insomma volevo risparmiare anche un po' di psicanalisi, non ce la facevo più a pagare, insomma, non...
mi sembra una buona scelta.
È stato catartico, è stata un'esperienza bellissima. Però io non volevo fare il romanzo della mia vita e poi magari andare ad una piccola casa editrice, andare in giro a dire ragazzi ho fatto il romanzo. No, volevo che avesse una valenza civile, attuale,
certo,
che avesse una giustificazione, un impatto. E allora l'abbiamo fatto con Luigi Ciatti dell'ambulatorio antiusura per dargli un'utilità. Quindi anche nelle presentazioni.
Anche un peso specifico. No, se io volessi leggerlo anche come modo un po' di terapia, ma anche un po' per capire e riconoscere quello che mi,
certo,
sta capitando.
I meccanismi,
magari,
della questione.
Allora, questo libro ha la prefazione di Carlo Sangalli, che è il presidente di Concommercio,
sì,
e ha la postfazione di Tano Grasso, che è stato uno dei più grandi esponenti dell'anti-racket in Italia, tant'è che lui riuscì a sconfiggere il racket, il pizzo in Sicilia, la mafia, fu eletto deputato. Era un personaggio una trentina di anni fa che stava in televisione tutte le sere, che parlava, che cercava di inculcare la cultura della legalità. Quindi questa è stata una cosa, va detta la cosa più importante di questo libro, cioè mio padre fu vittima di usura, cioè a un certo punto cadde, diciamo,
lo racconti,
vittima degli usurai, esatto,
sì.
E la cosa importante è che il libro, in mezzo ai ricordi, parla di una persona che ha denunciato i suoi usurai. Perché? Perché poi lo vedremo, insomma, perché per tutta una serie di cose.
Sì.
Però diciamo, per quello che mi riguarda, dal mio punto di vista, intanto è stato un modo per rivivere quelle atmosfere di Roma alle quali io sono molto,
certo,
legato. Sembra assurdo, sembra un paradosso, ma io sono molto nostalgico di quel periodo, anche se abbiamo vissuto questo trauma.
Beh, siamo più o meno tutti coetanei,
esatto,
abbiamo 20 anni, quindi insomma,
esatto,
la nostra vecchiaia.
Quindi sono molto nostalgico, sì, di quella Roma, che era, sì, molto migliore di quella di adesso.
Per certi versi, sì.
Di quei posti, di quei
malgrado
luoghi.
Malgrado quel racconto, cioè, malgrado
no,
quello,
no,
come
no,
dici te,
è un paradosso, dico.
È un paradosso, esattamente.
Però di quella, e poi sono molto nostalgico di mio padre. È molto semplice il
banalmente
discorso.
Ma la cosa
banalmente
è più importante.
Certo, certo.
Emilio penso che possa capirmi, noi cerchiamo,
sì,
sempre di fare qualcosa per,
sì,
perpetuare la memoria dei,
sì,
nostri,
sì,
dei nostri.
E c'è un motivo per cui hai deciso di farlo oggi? Cioè hai trovato che fosse che questo potesse essere il momento giusto? Ci sono delle altre circostanze contingenti? Perché immagino che sia un lavoro anche dall'impatto emotivo, insomma, non da poco, quindi come mai è scattata adesso proprio la scintilla?
Allora, con Luigi avevamo detto da quando era morto mio padre, cioè 10 anni fa, che avremmo dovuto fare un qualcosa per ricordarlo e per ricordare questa storia. E, l'abbiamo fatto adesso per due motivi, perché c'è stata la pandemia, perché c'è l'inflazione, perché c'è la guerra e tutto è aumentato e perché la gente non ce la fa.
C'è un rischio maggiore.
Esatto.
Beh,
c'è
più che rischio, penso che Mauro ci puoi dare, tra virgolette, anche molto alla buona, anche dei dati reali, cioè nel senso, più che rischio, penso che sia una certezza il fatto che sia tornata alla grande il
questo
tema dell'usura.
Io ti ripeto, diciamo, quello che dice Luigi, perché è il tecnico,
certo,
lo specialista,
certo,
di queste cose. Allora, noi abbiamo due cose oggi che sono, cioè c'è un elemento in più rispetto a 30 anni fa, perché 30 anni fa ancora la facevano da padrone gli usurai di quartiere, quindi adesso noi abbiamo un'altra cosa, cioè il sovraindebitamento che si è affiancato all'usura,
sì,
cioè praticamente la facilità nell'avere accesso al credito al consumo, al piccolo credito, che non c'era 30 anni fa. Qui se tu vai su Amazon, se tu vai su qualsiasi sito, tu trovi paga in tre rate, paga,
sì,
te prendi un cellulare di 1100 euro,
sì,
a,
sì,
16,
sì,
euro al mese, a 20
e
euro.
E paghi a vita per una marea di cose.
Non
per
solo, me. Ma tu prendi il cellulare qua,
certo,
il giradischi,
somma tutto,
di là, le cose di là. Quello è il sovraindebitamento che sta effettivamente. Però diciamo che c'è anche quell'aspetto che sta tornando, cioè delle organizzazioni, delle piccole organizzazioni criminali, piccole, medie, grandi, che vanno con l'intimidazione.
Sì.
Ora, l'usura è una cosa particolare. È stabilita per legge il tasso di usura, cosa che non c'era 30 anni fa quando è successo. Cioè, un usuraio poteva anche pensare di farla franca sull'aspetto tecnico,
certo,
perché non c'era un tasso di usura
legale,
fissato per legge.
Certo.
Ora adesso è tutto fissato per legge, è legale, quindi... Però diciamo che il discorso
questo di però, ha creato, scusami ti interrompo Mauro, ha creato probabilmente anche una cosa paradossale, nel senso che prima chiaramente non c'era un riferimento, quindi ognuno poteva. Adesso con dei confini c'è chi è fuori, però c'è chi anche si mette paragulescamente dentro, nel senso
sono delle finanziarie un pochettino borderline,
esatto. Pensavo proprio a quello, pensavo proprio a quello. Senti, ci racconti un attimo della telefonata di tua cugina, il momento in cui tu scopri, perché poi lo scoprirete già leggendo il libro, che ripeto è un romanzo praticamente, però è tutto vero. E che cosa succede nella tua vita?
No, guarda, io a un certo punto ricevo una telefonata, non c'era, cioè i cellulari c'erano ma ce l'avevano veramente in pochi, quindi le telefonate ancora fisso. Si facevano al fisso di casa. Mia madre mi chiama e fa: Mauro, c'è una che te vuole. E già era era clamoroso, perché io a 21-22 anni proprio le ragazze proprio
un altro pianeta,
no, proprio una roba così. E faccio una e fa, io pure dico: ma chi, è uno scherzo, cioè una
che
cosa,
bello.
No, ho fatto mente locale pensando chi c'ho per le mani. nessuna proprio, nessuno. Ma zero,
ecco.
Mi passa questa ragazza, in realtà come io immaginavo non era una persona, ma era mia cugina, che sotto mentite spoglie, per non allarmare nessuno, ho detto di essere la mia compagna d'università, cosa. Esatto. E quindi mi dice: guarda, questo ieri a un certo punto tuo padre è venuto da noi, cioè dal ramo paterno della famiglia, quindi lei cugina era la figlia di mia zia, e tuo padre è salito all'ultimo piano del palazzo a Talenti, dove abitavano i miei nonni paterni, e mi fa: ha minacciato il suicidio. Questa, da qui inizia, come ha minacciato il suicidio?
Fulmine a ciel sereno per te.
Sì, no, più che fulmine ha detto minacciato. Cioè lì mi mancava la premessa, perché allora ho pensato subito a un brutto male, a una cosa che poi ha avuto, infatti è morto del brutto male. E mi ha raccontato che stava pieno di debiti con gli usurai alle calcagna, che praticamente sapete l'usura come funziona, se non lo sapete ve lo ripeto, l'usura è tipo: Tirocchi mi dà 10.000 euro, finché non gli ridò tutto il blocco dei 10.000 euro io gli do tipo 1.500 euro al mese. Questa è l'usura, diciamo.
Sì.
E quindi io caddi dalle nuvole e poi scoprii che mio padre per 2-3, cioè già da qualche anno, ci aveva tenuto completamente nascosta questo suo dramma e già pagava gli usurai da questi anni. Solo che a un certo punto era arrivato a non farcela più, perché aveva anche problemi col lavoro. Lui era un pavimentista e anche commerciante di maioliche, e aveva questo problema del lavoro, perché poi c'era stata la crisi, c'era stata la svalutazione della lira, i mutui in ECU, all'epoca non c'era l'euro, c'era l'ECU, per cui la lira portata fuori da Ciampi dal sistema monetario europeo si era abbattuta il valore della lira del 30-20%, quindi chi aveva il mutuo aveva il 40%, quello che sta succedendo adesso sostanzialmente. Quindi io a questo punto mia cugina mi dice: vediamoci subito stasera che ti devo raccontare tutta la storia, e io vado in pizzeria con lei e mio cugino, e mi raccontano tutta questa storia da un giorno all'altro. Ma sapete qual è stata la cosa veramente atroce, che è quello poi su cui insisto molto nel romanzo? È che poi scoprì che gli usurai, quelli che stavano diciamo succhiando praticamente tutte, era gente che conoscevo, cioè erano persone di quartiere, perché spesso si conoscono, e quindi questo fu il più grande shock per gente che io avevo frequentato con papà, perché papà giocava a biliardo, andava in bisca, come facevano tutte, come a me piaceva, quindi c'era, non so, uno, due, tre persone che io non ci volevo credere a questa cosa, perché era gente con cui era la sera, si andava ogni tanto in pizzeria, allo stadio non ne parliamo, e poi erano quelli simpatici, cioè lì capii appunto anche il fascino anche di una certa piccola malavita romana, che è simpatica, che è affabile, no?
Io battuta andavo pronta, no?
Sì, poi ti offrivano il gelato, ma me li ricordavo non che all'epoca che avevo 20 anni, ma già da prima, quando ero bambino, che avevamo visto, che ne so, lo scudetto della Roma eravamo andati tutta la stagione insieme, quello dell'83.
Molto spesso in quegli anni lì, o comunque diciamo pre-rivoluzione criminale, nel senso pre-modernità, il criminale di strada locale era molto integrato con il tessuto sociale,
certo.
Proprio perché riusciva a far leva su questa roba qua. Poi tu ti fidi, vieni a chiedermi,
esatto.
Io mi pongo come uno che allarga le braccia e quelle braccia poi si stringono.
Senti, beh, torniamo fra un attimo e la raccontiamo questa cosa. Prima però ascoltiamo qualcosa, musica, hai qualche... suggestione, qualche cosa che ti va di ascoltare?
Poco rock però, nel senso
che tutto quello che ti pare.
Io ti chiederei roba... Allora, sai che c'è? Io mi ricordo una canzone della Roma di quegli anni, anche un po' prima, di Antonello Venditti.
Sì.
Che mi dà l'idea proprio di quella di quanto era bella quella Roma, quindi partiamo con le cose belle.
Sì.
Era Non è la cocaina.
Ah, vabbè.
Che a me, io la trovo bellissima.
Un classico, una canzone meravigliosa.
Gli anni 80, la cosa.
Anni 80 in pieno, dall'album Cuore, disco molto molto bello.
E mi ricordo appunto quella Roma lì.
È benissimo, la ascoltiamo insieme e poi torniamo con Mauro Bazzucchi per parlare del libro Sotto Strozzo, una storia vera, edito da Solferino.
Quasi ti porto
Vabbè, non è la cocaina, ragazzi, è un, pezzo, un classico, un classico degli anni Ottanta. Io hanno sentito queste cose di Venditti, del, in particolare l'album Cuore, che c'era anche, se non sbaglio, Notte prima degli esami.
Eh beh, certo.
C'era, ti ricordi L'ottimista?
Beh, contro, contro Craxi.
Contro Craxi, sì, sì, ma dedicato a...
E ti dico una chicca, sì. Ti dico una chicca. In quell'album c'è la canzone più filo-palestinese, adesso ci sono le polemiche, no?
Sì.
E che bisogna andare coi piedi di piombo quando, perché poi scatta, perché ci sono i social. Allora, certo. C'è una canzone che si intitola Esterina,
sì, sì,
di Antonello,
sì,
Venditti, sì, sì. Che è una canzone che se la fai, se lui la fa adesso, cioè scattano delle polemiche che ormai, come funziona diciamo, il sistema mediatico con i social, è una roba, cioè parla, certo, di Palestina, certo, libera, di queste cose.
Oh, c'è qualcuno che ci scrive: perché questo brano non sarebbe rock? Senti che solo, a proposito di...
Beh, diciamo che Venditti non lo associ, dicevo, non è, non te sto a chiedere di mettere i Black Sabbath.
No, anche se devo dire, qualcun altro scrive, parentesi Star Trash, no, assolutamente.
Vedi,
no, assolutamente
qui,
no, Venditti, no, Star Trash no, no. Però aveva anche dei signori musicisti Venditti, oltre che... come tutti poi i grandi della musica italiana, si circondava di turnisti, beh, che insomma facevano delle cose molto molto belle, molto molto
Derek Wilson alla, lo dice sempre.
Derek Wilson, insomma,
Gato Barbieri,
ha lavorato con Gato Barbieri, assolutamente.
Però
sì,
no, il discorso di questo brano, tornando appunto alla storia, no, è che proprio mi ricorda il pre, cioè il prima di quello che è successo, e quindi mi ricorda questa infanzia negli anni, nella metà degli anni 80 a Roma con papà. Quindi appunto le bische, le cose,
certo,
lo stadio.
È molto, è molto rappresentativa di quel momento.
E per me è, mi ricorda un periodo felice. Periodo felice assolutamente della mia vita. E sì, questa, no, Esterina è una roba con la kefia proprio.
Ascoltiamo un secondo, scusa, perché era l'album, però questa era Venditti e Segreti, 1986.
Ah, dopo?
Esterina, sì, sì, subito dopo.
Esterina. Senti, senti, senti.
Questa casa non è casa tua.
L'hanno cacciati.
Sì.
È una terra che non sa capire.
Pazzesco.
Che succede nel tuo piccolo cuore? Sogna ancora.
Ma senti più avanti che dice,
Questo è un altro disco proprio anni 80. Tu consigli, c'era quell'insostenibile, questa insostenibile leggerezza dell'S, Rocky, Rambo e Sting.
Sì, esatto.
Alla grande
Palestina, Palestina, sentite,
sì.
Ma senti il ritornello, se vai avanti.
Esterina, Esterina.
No, aspetta, andiamo un pochino avanti, vediamo se...
Fidarti di lui.
Senti, senti.
La Palestina
vive anche dentro di noi. Grazie Roma dalla Palestina,
sì. È vero, poi molto inno,
è
molto antenico.
Grazie Roma dalla Palestina,
sì, 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 assolutamente. Va bene, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo con Mauro Bazzucchi, Sotto Strozzo, una storia vera, Solferino Editore.
Radio Rock Podcast.
Linka 182 182 182, fate un po' come vi pare, insomma,
anche sono Blink,
sono i Blink, sono loro con questa Anthem Party che fa parte delle nostre novità. Con Mauro Bazzucchi stiamo parlando del suo nuovo libro, scritto insieme a Luigi Ciatti, con la prefazione di Carlo Sangalli e la postfazione di Tano Grasso. Insomma, si parla del tema dell'usura, Sotto Strozzo, una storia vera. È un libro che leggerete come un saggio, un romanzo, un racconto di vita, un'autobiografia,
un diario, quello che volete.
C'è di tutto,
è anche un alert per la situazione che viviamo oggi.
Esatto, anche perché qualcuno ci scriveva, qualcuno voleva, faceva una domanda chiedendo quali sono oggi, rispetto magari al passato, le categorie di lavoratori più prese di mira dall'usura? Sono ancora i commercianti?
Assolutamente, i lavoratori autonomi.
Lavoratori autonomi.
È evidente.
Ci racconti un pochino come funziona il meccanismo dell'usura, proprio in poche parole, in pratica, cioè come viene approcciato il commerciante, il lavoratore autonomo, l'artigiano anche spesso, e poi quali sono le modalità, no, di questo meccanismo?
Guarda, io posso parlare della mia, poi chiaramente con Luigi Ciatti, che è...
Certo, magari facciamo un altro appuntamento anche con lui.
Assolutamente, perché a Luigi puoi chiedere proprio adesso il polso della situazione, perché lui ha... ancora si occupa di questo, e chiaramente lui mi conferma che c'è stata questa recrudescenza del fenomeno. Però la mia è una storia un po' appunto più da malavita classica, dalla Roma, come abbiamo detto, perché erano amici che ti hanno ingannato, ecco. In realtà poi anche già all'epoca, ma soprattutto adesso, c'è tutta una zona grigia di finte finanziarie, di cose, di pubblicità ingannevoli che poi ti portano, no, a cadere nella preda degli usurai. Faccio dei piccoli esempi. Ce n'erano pochissimi. All'epoca c'era per esempio il Monte dei Pegni, il Monte dei Pietà. Tu quando avevi difficoltà andavi,
ti impegnavi
a impegnarti. Però sulla piazza famosissima del Monte dei Pegni ci incrociavano tutta una serie di avvoltoi, certo, che aspettavano le loro prede lì, perché sapevano che c'era gente.
E se il Monte dei Pegni non ti dava abbastanza, tu eri in difficoltà, tu rifiutavi l'oggetto, tu uscivi ed eri una persona con bisogno di denaro lì.
E mi ricordo che c'era tutta una serie, perché io ho accompagnato mio padre al Monte, è stata tutta una trafila. E mi ricordo che c'erano queste persone, mio padre mi diceva: vedi, questi sono tutti strozzini, questi qua, che chiacchia. Quindi quella addirittura ci poteva essere questo, come dire, aggancio da strada. Oppure tutta una serie di finanziarie, di cose, di specchietti per le allodole, dove tu vedevi un'inserzione sul giornale, dove vedevi una pubblicità anche alla radio, delle radio locali, dove magari il target era gente che seguiva il calcio. E poi tu andavi a scoprire, e poi infatti ne hanno arrestati parecchi quando c'è stata la legge sulla, e scoprivi che in realtà poi non c'era questa, c'era una faccia legale.
C'era l'ufficio con una persona in giacca e cravatta che ti legge un contratto.
Esatto, no, c'era proprio la proposta di dire: guardi, lei, ma lei c'ha la busta paga, lei c'ha, c'ha. No, guardi, io sono autonomo. Lì è un po' più complicato, però possiamo.
Ci sarebbe una possibilità.
E il meccanismo dell'usura funziona appunto che ti danno un prestito.
Sì.
E poi tu, fin quando non restituisci il capitale, diciamo.
Sì.
Cioè, non funziona che tu
Spiegami questo, è interessante. Meccanismo è sul lato. Ecco perché rimani strozzato.
No, è molto interessante.
È sul totale della somma. Ecco, se ti chiedo 10.
Ecco, spieghiamolo bene, Mauro. Come funziona esattamente?
Cioè,
facciamo un esempio: io ti chiedo 10.000 euro.
I tassi sono talmente alti che non vai mai in conto capitale. Cioè, tu sostanzialmente che cosa fai? Paghi una rata altissima mensile, non so, 1.000 euro. Facciamo proprio un esempio di scuola. Semplicemente per non essere, come dire, cercato a casa dagli usurai.
Non, ma il capitale non si intacca
non
mai.
Non si intacca il capitale.
Cioè, tu gli devi portare in blocco una busta con dentro 10.000 euro. Allora è risolta. Ecco perché diventa difficile, perché tu c'hai i 1.000 euro di rata libertà, chiamiamola così. E poi c'hai sempre quel buffo che rimane uguale.
Loro ti dicono 1.000 euro per usufruire del servizio che ti abbiamo dato i 10.000.
Esattamente.
E poi ci riporti 10.000. Il resto quindi diventa.
Ed è per questo.
È impossibile da. È come il banco, non vinci mai col banco. Diciamo, no? Il meccanismo è quello.
Qui subentra un fattore fondamentale del libro.
Sì.
Perché diciamo che l'evento fondamentale del libro è che mio padre ha denunciato gli usurai. È stato convinto da un'associazione, da Tano Grasso, perché proprio in quel quadro di usurai di quartiere, di persone con cui sei cresciuto, sei andato a scuola, sei andato allo stadio, la cosa fondamentale, che anche oggi vale per certi versi, è che la vittima si convince che gli usurai non gli stanno facendo una prevaricazione, una violenza, ma gli stanno facendo del bene. Ecco, è quella la cosa, c'è la sindrome di Stoccolma, e poi c'è la paura della denuncia, perché al di là di tutto, della paura per i figli, per delle minacce,
è una cosa illegale comunque,
ma c'è la paura anche di essere bollato in un ambiente, in un microcosmo di quartiere,
infame.
Infatti, ti volevo chiedere questo, quanto, perché prima mi mandava un messaggio un ascoltatore dicendo: ma noi abbiamo la percezione dello strozzino, quello che appunto da un po' da film, no? Quello che ti aspetta sotto casa, ti fa picchiare, ti fa sparare
per ventresca.
Quanto è appunto la paura di questo, e quanto, visto il tessuto sociale di cui abbiamo parlato e la conoscenza diretta, non è a volte un meccanismo proprio di vergogna?
La vergogna, Emilio. Prima cosa, la vergogna, perché non è una finanziaria che tu puoi.
Ma come, tradisco uno che mi ha dato una mano, che stava lì, che lo denuncio.
Non solo, tu denunciando, portando alla luce questa cosa, denunci anche i tuoi problemi.
Certo.
I tuoi problemi economici.
Certo. Ed è lì che fa leva chiaramente
la tua debolezza, la tua fragilità.
E poi tu devi fare i conti con il fallimento con te stesso, con la tua famiglia, con i tuoi figli, con a livello lavorativo, se hai un'azienda in difficoltà.
E poi c'è una cosa, no? C'è Martina qui che magari è più. oggi si parla molto di patriarcato, si sì. parla molto di combattere il modello.
Sì.
Mi piace che tu mi abbia citato per questa cosa.
Si parla molto di combattere il modello patriarcato.
Sì.
Ed è un elemento che è pesato anche in questa storia.
Sono totalmente d'accordo. Perché... La difficoltà a rendersi vulnerabili, cioè a far vedere che si hanno dei problemi, a prescindere dal sesso, dall'estrazione sociale.
E l'idea che mia madre non dovesse lavorare perché era un'onta nella famiglia.
Ma le debolezze, scusa,
non dovreste sapere perché crolla il mito del capo famiglia.
Ma ragazzi,
ne scrivo molto.
Tu racconti, racconti della debolezza di tuo padre, che guarda, a me ricorda in realtà tantissimi padri, ma anche in generale tantissimi genitori che si sono trovati in situazioni più grandi di loro e si sono dovuti a gestire una famiglia a loro malgrado, non sapendo dove mettere le mani, giovanissimi spesso. E parliamo di genitori, cioè mia madre si è sposata che aveva all'epoca la maggiorità era 21 anni, lei aveva 20 anni, ha dovuto firmare il padre.
Mia madre 18.
Ha dovuto firmare il padre, è rimasta incinta a 21 anni, roba che oggi a 21 anni cioè veramente non hai fatto niente.
Ancora l'università
è tutto,
cioè,
capito? È già con un figlio, adesso voglio per dire, cioè poi è chiaro che sotto il peso delle responsabilità di una persona che non è adatta e non è pronta a gestirle.
Ti dico il nocciolo della parte diciamo intima di questo libro è proprio questo: mia madre e mio padre sono sposati che avevano 18 e 23 anni. Mio padre è diventato capo famiglia tra virgolette a 23 anni. A 23 anni sono nato io. La pressione,
una responsabilità enorme, responsabilità, cioè un ragazzo a 23 anni è veramente un ragazzo
e quindi poi si sbaglia, ma poi il casino che è successo vero è che quando lui ha avuto questo problema e ha portato avanti questa cosa senza dire nulla per poi la denuncia è tutta un'altra partita che
anche lì immaginate che succede in quel periodo là, parliamo di un uomo che aveva 40 anni.
40
quando
anni
è successo il dramma,
c'aveva 40 anni,
poco più di
cioè capite, nel senso noi qua dentro siamo tutti più vecchi del papà
rispetto
quando ha avuto questo problema.
Allo scenario, messaggio dell'ascoltatore, lo strozzino chiuso nel retrobottega di un negozio con le mazzette di soldi sul tavolo, insomma com'è la realtà rispetto
allora,
a
adesso quello... non lo so, però all'epoca effettivamente c'era,
funzionava così,
c'era lo strozzino dentro la bisca che te
nascosto da una parte con i soldi sul tavolo.
Avete presente nei casinò di Las Vegas? In America è tutto legale, no? Tu nei casinò di Las Vegas hai la finanziaria che ti presta i soldi se hai perso, se vuoi puntare. Sì. Ecco, più o meno in una bisca di talenti di Valmelaina c'era lo strozzino al quale potevi fare riferimento.
Sai che c'è una cosa che mi spezza il cuore a sentire questo racconto, proprio pensare adesso l'immagine di tuo papà che da solo ha cercato di affrontare e fronteggiare questa cosa per tutti i motivi che tu hai appena detto, senza potersi concedere il lusso di chiedere aiuto prima.
Sì.
Cioè a me questa cosa mi spezza il cuore, che è la cosa che mi spezza il cuore per mille storie, quando vedi che ci sono degli uomini coinvolti che cercano donne, che sia di sistemare una cosa.
E Martina,
enorme.
Questa è una storia che è finita bene, nel senso che è finita con una denuncia e con un risvolto, diciamo così, positivo.
È stato coraggioso, tante
purtroppo
coraggioso
inizia da una minaccia di suicidio che, conoscendo mio padre, non si sarebbe mai mai suicidato. Guarda, io ho pensato la prima cosa, ho pensato subito, conoscendolo bene, che era una richiesta disperata
d'aiuto,
di aiuto, perché quello era il modo per chiedere aiuto in maniera drammatica, senza dire ragazzi ho fallito.
Sì.
Cos'è che secondo te lo ha aiutato di più nel riuscire poi a denunciare? La vostra presenza come famiglia attorno a lui, oppure allora, qualcosa che ha trovato dentro di sé? Dove
denuncia,
la svolta?
Sulla
diciamo.
Denuncia lì la svolta appunto è stata due cose. La prima cosa è che c'era un testimonial d'eccezione, cioè Tano Grasso, che all'epoca era un deputato in carica, che andava in televisione tutte le sere, e Luigi Ciatti, che era poi quello che è operativo, il braccio operativo che ha fatto l'avvocato, ha seguito il processo, gli ha presentato Tano Grasso, c'ero anch'io, e lì lui, mio padre, ha detto ammazza, però questo qui è quello, ha sconfitto la mafia, non Tizio Gaio,
non Franco sotto casa,
non Erventresca, e quindi ha sconfitto la mafia, quindi quello gli diceva Giuliano, io ho sconfitto la mafia, alla fine queste sono tigri di cartapesta, sono giganti d'argilla, minacciano, ma è tutta paura quando tu ma soprattutto è stato prospettargli un ritorno alla normalità.
Certo.
Ma poi però la cosa che io me lo ricordo, perché su queste cose c'ho una memoria la cosa che più lo ha allettato, diciamo, è che lui pagava questi usurai, cioè gli dava veramente, all'epoca c'erano le lire, gli dava 2 milioni almeno, non lo so, cioè,
immagino.
E gli disse, Tano Grasso gli disse: intanto tu, se denunci, dall'oggi al domani ti ritornano in tasca 2-3 milioni al mese.
Perché non gli devi dare più, certo.
Perché non gli devi dare più.
Esatto, denunciando. Esatto.
Quindi male che vada, perdi la causa perché c'è la prescrizione, cioè, male che vada, adesso ti rientrano in tasca questi miei.
Certo.
Lui aveva detto, ma aveva paura per me e per mia sorella.
Certo,
sì. Ma c'è. E poi mi disse, ma guarda che non esiste questa cosa, questi poi sono appena gli smascheri, non sa. E effettivamente c'è stata qualche telefonata, da qualche affronto nel quartiere, sì, con mio nonno paterno. Qualche minaccia trasversale, però poi è finita lì.
Certo.
Quindi questa è stata la cosa, il prospettare un ritorno alla normalità, alla vita normale, un po' di speranza, ecco, questa è stata.
Qualcuno ci scrive: mi rispecchio completamente nella Roma anni 80 descritta nel romanzo, che poi ripeto non è un romanzo, cioè si svolge, sì, come un romanzo, ma è una storia vera. Anche io, che ho vissuto quegli anni alla Garbatella, nelle bische del quartiere dove anche la malavita era di sinistra, rivivo esattamente, allora, la Garbatella era tutto di sinistra, pure la malavita, rivivo esattamente quel tempo, così come lo sta raccontando. La criminalità era praticamente dentro il cortile e noi non lo sapevamo. Qualcun altro ci scrive: ho scoperto dopo a... vabbè, magari noi bambini, no, forse.
No, io non lo sapevo, infatti, perché poi l'ho scoperto.
Io ho scoperto dopo anni che il mio padrino era un noto usuraio della zona. Sì. Quando ho chiesto perché, la risposta dei miei genitori è stata: non si sa mai.
Potremmo fare una carrambata, magari uno di quelli. Potremmo fare
mettiamo...
una dopo tanti anni. Una cosa importante. Una cosa importante. Io conoscevo gli usurai, non so che fine abbiano fatto, non so se sono vivi, non so se, però ecco una cosa importante, cioè, sì, per me, cioè, questa è una storia di 30 anni fa, ho fatto il libro,
sì,
morta e sepolta, perché poi è passato molto tempo,
certo,
quindi io lo scrivo nel libro, non ho odio, rancore, no, forse un po' di rancore sì, beh, però non ho odio, è successo, si è risolto, papà non c'è più, quindi non è che ho, ma in questi anni ho, come dire, alimentato dell'odio. Questo io, invece c'è mamma, per esempio,
sì,
che questa storia è ancora oggi ha difficoltà, il libro non credo che l'abbia ancora letto, gliel'ho portato, non viene alle presentazioni, cioè voglio comunque dire che questa è una storia che nella nostra famiglia ci ha fortemente traumatizzato, certo, ci ha formato il carattere. Io stesso,
infatti, la mia curiosità era il Mauro Bazzucchi, ventenne di quegli anni lì, quella roba così gigante scoperta al volo, tu hai memoria di te come la vivevi, cioè nella testa che ti frullava?
Ma nella testa mi frullava un grandissimo senso di giustizia, perché comunque avevo iniziato anche a fare politica, erano i tempi, e questo si ricollega poi alla canzone che ho chiesto di mettere,
con cui chiudiamo.
C'avevo un forte senso di giustizia, perché a 20 anni avevo iniziato a fare politica, avevo questa e quindi dicevo, no, questa cosa non è giusta, bisogna combatterla, bisogna andare.
Eri proattivo.
Sì, era proprio, no, questi qui sono dei delinquenti, noi dobbiamo sconfiggere. Poi ti ripeto, erano gli anni in cui c'era stato Falcone e Borsellino, sì. C'era una cosa, adesso invece non gli frega niente a nessuno della legalità, detto questo, e quindi la vivevo in questo modo. Però oggi, cioè il Mauro dei 50 anni, non dico che è disilluso, però è stato fortemente plasmato nel carattere da quella storia, e diciamo dal punto di vista emotivo, dal punto di vista della fragilità, quella è una storia che mi ha portato un'emotività molto più alta dell'epoca, perché all'epoca io lottavo, ero incazzato, adesso sono un pochettino più con la guardia alta, perché quella storia, perché poi sono anni e anni, perché poi c'è stato il dopo, c'è stato il dramma familiare, le liti, le cose, quindi diciamo che mi ha cambiato e mi ha reso sicuramente orgoglioso di questa storia, ma molto più emotivo, molto più fragile. Cioè anche fare la radio per me qui, fare tante cose, è un modo per restare aggrappato a certe cose che ti facevano stare bene, tipo, certo, ascoltavo tanto la musica, la Roma, ragazzi. Cioè, certo, io mi ricordo quando abbiamo venduto casa perché se l'è mangiata la banca, eravamo disperati, papà pianto mentre firmava la cosa. La sera c'era un Roma-Milan e il gol, sì, di Totti col pallonetto. Andammo allo stadio la sera a vederci questo Roma-Milan con Totti che c'aveva 20 anni, sì, fece una partita allucinante facendo un pallonetto dalla linea laterale contro, no, Rossi, no? 3-0 per la Roma, noi come matti avevamo venduto casa. Mamma aveva pianto, avevano litigato, la banca si era presa casa, e la sera con questo Totti ventenne che fa 3 gol al Milan, al grande Milan, sì. Quindi questa era la cosa.
Io dico, senti, qualcuno dice, pezzo che la radio, la musica, la Roma, le grandi passioni insomma, hanno salvato molti durante l'adolescenza, esatto. Linda dice che invece lei è cresciuta fra Garbatella e Tormarancia, lo sapevamo bene anche noi chi fossero i piccoli criminali di zona, e con noi intendono i bambini, forse non capivamo le modalità, le sì, forme, i risvolti, ma sapevamo bene chi fosse chi. Attenzione, quindi questo è il messaggio di Linda. Ascoltiamo un'altra tua richiesta musicale, Mauro. Sei venuto qui a mettere i dischi come, come cosa sei, che fai di solito ogni martedì dalle 23 all'1 qui su Radio Rock, ma oggi lo fai in veste di ospite.
È
diciamo
incredibilmente
così,
roba che non viene da Manchester.
Sì, in realtà chiudiamo, sì, diciamo un Mauro Bazzucchi atipico nelle scelte musicali. Chiudiamo proprio con questa tua ultima scelta musicale, perché si è fatta una certa. Ho guardato orologio qui alla mia sinistra. Qual è il consiglio che ti sentiresti di dare a chi magari in questo momento si trova in una situazione di questo genere?
Allora, è passato molto tempo, quindi adesso non c'è più, la vergogna non ci deve più essere, è stato fatto del progresso anche nella interiorità delle persone, quindi non abbiate paura di confessare le proprie debolezze, di ammettere il fallimento, ecco, questa è la cosa. Che è la cosa che ha fregato mio padre. Certo. Cioè, è stupido, non ha senso. Quindi bisogna ammettere le proprie debolezze, mettere a nudo le proprie fragilità. Su questo devo dire che anche come psicologia collettiva sono stati fatti dei progressi.
Certo, anche perché Mauro, i piccoli grandi fallimenti della vita non sono fallimenti di una vita, sono fallimenti di alcune porzioni, esatto, di cose, esatto, che facciamo.
Di un momento.
Ma tuo padre aveva te, aveva tua sorella, la famiglia, la moglie, le passioni, le cose.
E lui pensava che doveva
non è tutto
reggere
lì,
tutto lui, esatto, che doveva, esatto, tenere, esatto, tutto lui.
Si può, si può piangere, si può ammettere le proprie debolezze, si può ammettere una cosa di non essere riuscito a farle, magari poi ne fai un'altra e ti riesce,
esatto,
meglio.
Però diciamo,
si va avanti.
Alla fine di questa storia il consiglio che do è mettetevi a nudo, ammettete i fallimenti, ammettete le debolezze, non siete responsabili di non dovevate, mio padre aveva l'idea che doveva essere il padre, sì, di famiglia, che doveva tenere,
poi c'è il senso di colpa, no? Il senso di colpa è il tipo devo espiare perché è colpa mia, roba di
però all'epoca mia madre ebbe, chiudo, mia madre ebbe un esaurimento nervoso.
Mi hai anticipato, perché l'unica cosa che avrei voluto chiederti prima era questa, adesso so che è tardissimo, era proprio tua mamma, cioè come l'ha vissuta, cioè come ha reagito?
Malissimo, è stata molto frustrata perché voleva avere perlomeno una vita tranquilla, diciamo. Lei ha avuto un esaurimento nervoso, mio padre anche ha avuto un esaurimento nervoso, però proprio perché dirti quanto è progredita dal punto di vista psicologico la società, e all'epoca questa cosa è stata soffocata.
Certo.
Cioè, mia madre è andata da uno psichiatra, gli hanno dato l'esaurimento, il calmante.
Certo.
Mio padre è uguale, ma no, questo è lo stress, sono le sigarette. Questo non è più pensabile adesso. Cioè, all'epoca se tu andavi a fare 2 sedute di psicanalisi eri
un pazzo,
quindi questo è importante, perché alla fine la tempesta perfetta si è scatenata, perché mio padre si è tenuto tutto per lui, perché non doveva essere debole. È una grande cazzata,
riguarda tutte le nostre fragilità, le nostre debolezze, tiriamole fuori, parliamo con le persone, e condividiamo.
Poi se vi serve qualche
proviamo
soldo
aiuto.
Dovevo chiudere con la cazzata, non ce l'ho fatta alla fine. Vabbè. Se dovevo
musicalmente come chiudiamo, Mauro?
Povera patria,
vabbè.
Franco Battiato, la legalità, la battaglia, quell'atmosfera dell'epoca. Io ero molto idealista all'epoca.
Primi 90, tra l'altro, ci dovevo.
Sì, no, ma io all'epoca ero veramente uno di quelli idealisti, facevo politica.
Poi era Tangentopoli.
Sì,
alla grande proprio.
Adesso non è più così.
Grazie a Mauro Bazzucchi, in libreria, sotto strozzo, una storia vera, edito da Solferino.
Venerdì a wishlist, se volete.
Venerdì a wishlist, portate la vostra
copia.
Grit, e Mauro,
and grit.
Firma per tutti. Grazie, Mauro. Ciao, a presto. Ciao.
Si credono potenti e gli va bene quello che fanno, e tutto gli appartiene. Tra ai governanti. Quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Sì che cambierà, vedrai che cambierà. Che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.